acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Hey, hey, hey. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, hey, hey.
Ben ritrovati, lunedì 11 aprile, siamo sempre qua con Gemma e Cassandra. Che inizio romantico però con i train.
Pessimo, pessimo, buonasera a tutti.
Siamo sempre Giulia
ed Elisabetta, sempre, cioè, detta, ormai detta. Non vi siete stufati, cioè siamo sempre noi.
Purtroppo siamo sempre qui.
Decisamente.
È un inizio forse un pochino romantico con questa canzone un po' smielata.
Sì, perché in realtà oggi pomeriggio lo eravamo, no? Romantico.
Eravamo poi, un po' poi è successo qualcosa che ci ha fatto un attimo inviperire. Quindi siamo un po' inviperite, però sempre di base romantiche.
No, assolutamente no. Basta, abbiamo cambiato.
Finito il romanticismo.
Sì, ma poi, cioè, secondo me l'hack, una introduzione così romantica, proprio guarda, è lì che dice, ma guarda queste, perché sicuramente ci sta ascoltando.
Ah, bene, ricordiamo i nostri contatti.
Ecco, appunto, tanto per essere fastidiose. Vai Giulia, dici i nostri contatti, vai.
Allora, per contattare le Cassandre basta aggiungerle simpaticamente su Facebook al Je m'appelle Cassandra profile.
Sì.
Oppure contattarci al contatto MSN di Radiofonica, che è diretta a chiocciolaradiofonica.com.
È acceso?
Ho acceso. Sì, no, vabbè, ora lo accendo. Chiunque ci voglia contattare su MSN da adesso.
E poi vedi, la gente ci contatta e noi non gli rispondiamo. Già ci dicono che siamo delle sole incredibili.
Chi è che ci dice che siamo delle sole?
Un sacco di gente.
Se lo dici te, mi fido.
Brava.
Titolo della puntata!
Sì, stelle versus stalle.
Allora, raccontiamo il motivo per cui abbiamo dato questo titolo così stupido.
Perché è proprio stupido stupido, dici?
Beh, per chi non conosce la ragione, forse sì.
Praticamente. Dopo una buca colossale giovedì, venerdì, cos'era?
Mercoledì forse.
No, ma che mercoledì? Non era così presto nella settimana. No, no, era giovedì sera. Era giovedì sera. Che c'avevo di segno,
ah,
non ci sono.
Sì,
sì, vabbè. Dopo una buca colossale eravamo in fase depressione. Allora abbiamo detto tiriamoci su preparando la puntata di lunedì. Giusto?
Eh già.
E quindi noi avremmo le stalle.
E la Margherita che sarebbe la stella.
Esatto. Effettivamente detto così a noi ci era sembrato più simpatico.
Sì,
beh,
però capisco che possa non sembrare così. Quindi noi questa sera parleremo della mitica,
inimitabile,
insuperabile,
stravecchia.
Stravecchia, povera.
Stravecchia. Guarda che per esempio il whisky stravecchio c'ha il suo perché. Non tutte le cose stravecchie.
In effetti lo sai che poi qualunque cosa sia alcol a me piace. Stravecchia poi perché
Giulia.
Ho capito. È del 22. Cioè non è che è...
Sì, è matura.
C'ha 90 anni.
C'ha una certa
saggezza. Ma poi l'hai vista com'è?
Sì, l'ho vista com'è. Anche perché dopo la settimana scorsa abbiamo parlato della Pina,
che era una giovane young underground.
Tutte queste parole di cui io non so il significato. Questa settimana vi parliamo di Margherita H. Dai, ci sta bene, no?
Sì, assolutamente, in contrapposizione a una cosa un pochino più... Ma non so se chiamarla silly. Chiamiamola...
Sciocca?
No, simpatica spensierata. Comunque qualcosa di un pochino più...
Sì,
impegnato.
Anche se anche la H, dai, è simpatica, no?
No, la H è favolosa.
A noi ci ha fatto morire, quindi
ironica e irriverente.
Esatto. Comunque, che cosa vogliamo dire della H per introdurla così, oltre a dire che appunto è...
Ah, è stravecchia perché è nata nel 1922. Ma dove è nata? Nella mitica Firenze.
Ci risiamo, aiutatemi.
Un'altra volta,
aiutatemi. Non se ne può più di sta cosa.
Speriamo che torni il Granducato di Toscana.
Yeah. Però se torna, poi torna anche lo Stato Pontificio, che il periodo era quello.
Potrei raccontare un simpatico aneddoto che coinvolge il mio paese, ma lo farò un'altra volta.
Tipo?
Tipo che sul confine,
sì,
tra Chiusi e Castiglione, e quello che era
l'Umbria,
insomma,
attuale.
Esatto, che era il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio avevano costruito simpaticamente i toscani, perché sono simpatici, no? Siamo un popolo di persone simpatiche, ma la torre di beccati questo.
Bella la torre di beccati questo. Cioè potevi fare qualsiasi cosa da quella torre.
No, nel senso beh, cioè come
a sputare da
sopra
la torre. No, a spregio,
no, costruiamo una torre e la chiamiamo beccati questo, come per dire tiè. E però dall'altra parte hanno risposto con la torre di beccati quest'altro. È simpatica,
cioè, sono stati anche abbastanza scaltri.
Dopo questa perla di saggezza andiamo avanti.
Sì, insomma, Margherita Hack nasce il 12 giugno del 1922. È un'astrofisica, perché chi non fa l'astrofisico, insomma, una cosa così di tutti i giorni, e divulgatrice scientifica italiana. Ci piace questa definizione, vero?
Yo-yo,
esatto. Il padre, perché a noi ci piace un po' fare sempre l'albero genealogico,
esatto,
un po' di sana genetica,
lavora come contabile, mentre la madre è diplomata all'Accademia di Belle Arti e lavora come miniaturista. Io mi immagino il lavoro della miniaturista.
Agli Uffizi, cioè mica in un posto...
Cioè, ci vuole una precisione, non sarei mai in grado.
Io sì, sarò bravissima.
Mamma mia.
E però, la cosa di fondo è che lui era protestante. Ripeto, 1922 quando nasce lei, quindi insomma...
Lei invece era cattolica profondamente.
Esatto.
Però in realtà erano entrambi insoddisfatti delle loro religioni e delle rispettive chiese, quindi aderirono a un'altra dottrina filosofica.
Che è la società teosofica.
Illustraci che cos'è la società teosofica.
No, in realtà ci ho provato un sacco, però praticamente dovrebbe consistere in varie dottrine che poi si sono susseguite nel tempo, che dovrebbero essere la filosofia neoplatonica. È già qui.
Vai Platone, io!
Esatto, cioè io Platone c'ho in mente la caverna, non era lui?
Quello delle ombre.
Esatto, vabbè. Poi, la metempsicosi, metempsicosi, che anche questa non so,
che sarebbe la reincarnazione. Sì, vabbè,
parliamo sottovoce perché visto che stiamo dicendo stupidaggini, insomma. E poi c'è una cosa tipo sulla cosmogonia.
Sì, anche qualcosa di un pochino tipo esoterico.
Sì, passando per l'esoterica.
Insomma, è una cosa abbastanza contorta di cui noi non vogliamo parlare oltre perché non lo so.
Anche perché andremo in discorsi a noi, diciamo, sconosciuti, no? Però...
E questi due però, per essere gli anni 20, erano due alternativoni, cioè erano gli
ipidei
noi altri.
Già che si sono sposati protestante e cattolico, insomma, no?
Erano un po' gli ipidei noi altri, per ritornare un po'.
Noi altri, non se ne può più.
E non simpatizzarono per il regime fascista, il che, ecco.
Poi 1922 hanno dei patti lateranensi, forse, insomma, pieno fascismo. No, forse no, ho detto una stupidaggine.
No,
vabbè,
forse era intorno al 29, però andiamo oltre. Però, ecco, per il fatto di non comunque sposare la causa fascista, subirono un sacco di discriminazioni. Poi un'altra cosa, cioè, cazzo, ho detto cazzo. Vivi in Toscana.
L'hai detto due volte, in realtà, però, vabbè, sì.
Signora mamma della Betta, mi dispiace, io ci ho provato. E nonostante vivessero in Toscana, erano vegetariani convinti.
Oddio, ti rendi conto?
A sta figlia non gli hanno mai fatto mangiare una bistecca alla fiorentina. Ma ti rendi
conto?
Manco
un po' di salame, tipo la cinta senese.
Ma un filetto di richianina, ma niente.
Niente.
Un po' di guanciale. Niente.
Oh, Gesù. Noi proprio non potremmo, Giulia?
E anzi, erano proprio animalisti convinti, tant'è che la Margherita, fin da piccoletta, io me l'immagino la giovane Margherita.
Io non so perché, ma me l'immagino
già vecchia. Con le caprette, come Heidi.
No.
Salutiamo Heidi che ci ascolta dall'altra parte della porta.
Sì. No, sì.
No, sì,
sto facendo dei discorsi un sacco articolati.
Cioè, poverina, l'hanno cresciuta senza carne, cioè era completamente vegetariana. Sarà per questo che è arrivata così là con gli anni, secondo
Forse
te?
Forse sì. Anche perché tu te la ricordi? Che l'abbiamo vista insieme al pavone quanto tempo fa? L'anno scorso?
Annetto,
un anno
sì.
fa.
Infatti, per chi di voi sia stato al pavone un annetto fa, Margherita Hack è venuta
a presentare il suo libro.
E cioè, a fine era sempre seduta durante l'intervista. A fine intervista si è alzata su con quel cavolo di bastone, ma con un piglio, con una verve. Cioè, ho detto, oddio, ora questa spacca tutto. Cioè, proprio.
Sì, ma io l'ho anche conosciuta dal vivo, no? Sempre perché.
Che fortuna! Le fortune tutte la Betta.
Sì, eh. Potrei commentare questo, ma non lo farò. Comunque, l'ho conosciuta dal vivo a Trieste. E tutto questo perché lei, appunto, era la madrina della scuola che frequentavo, quindi è venuta a fare una presentazione, insomma, e ci ha dato proprio la sensazione di una persona, questo quanto, 5 anni fa, 6 anni fa, sì, più o meno, e era proprio attiva. Poi ci ha spiegato questa teoria astrofisica dei giganti delle giganti rosse, cioè delle stelle che sono chiamate Red Giants e delle altre che sono chiamate tipo White Dwarf, cioè
le nane bianche,
in maniera così semplificata che sembrava, appunto, raccontare, che ne so, Cappuccetto Rosso, Heidi,
favola, sì. Com'è romantico.
Ma no, non è romantico, è proprio quando uno c'ha chiaro i concetti li riesce a trasmettere agli altri in maniera proprio lineare, semplice, molto molto affascinante e molto viva, cioè c'ha quegli occhi che trasmettono vivacità.
Sì, cioè, sicuramente una anche la foto che abbiamo scelto per l'evento di oggi è sicuramente una foto che rispecchia un po' la personalità di Margherita Hack.
Sì,
una molto briosa, molto attiva.
Beh, quella foto è simpatica, dai.
È da morire.
Ci siamo impegnate.
E io direi che, visto che abbiamo detto un po' l'inizio di quello che è Margherita Hack, l'incipit della sua vita, e visto che lei si tratta di astrologia, l'inizio dell'universo è nato dal Big Bang.
Esatto.
Quindi facciamo ascoltare questa canzone, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Giovanotte.
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire. Non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te. Io e te che ci abbracciamo forte, io e te che ci sbattiamo forte, io e te che andiamo controvento, io e te che stiamo in movimento, io e te che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi in mezzo a questa strada, io e te, io e te, io e te. Oh! Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy, altro che nevica, altro che Rolling Stone, altro che il football, football, altro che Lady Gaga, altro che oceani, altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te, che abbiamo fatto pugni, io e te, fino a volersi bene, io e te, che andiamo alla deriva, io e te, nella corrente, io e te, che attraversiamo il fuoco con un ghiacciolo in mano, che siamo due puntini ma visti da lontano, che ci aspettiamo il meglio come ogni primavera, io e te, io e te, io e te, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, è bello vivere anche se si sta male, volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
Ed era il nostro caro amato Jovanotti.
No, il tuo caro amato Jovanotti.
Va bene, mio amato caro Jovanotti. Caro Jovanotti, tu che abiti a Cortone e che sei toscano come me, se mi vuoi venire a trovare io sono tanto contenta. Comunque, salutiamo una special guest.
Non urlare, che urli? È qui, eh? È qui davanti,
è
non
qui
è
davanti a noi, attenzione, direttamente da Zagat.
Ci piace un sacco come lo dite.
Fabio Docta, ovvero Fabio Aquino, che è venuto a farci un'improvvisata, un'incursione.
Ma devo parlare? Si sente?
Sì che si
speriamo.
Sente.
Forse così è meglio. Ma voi non fumate, vabbè.
Beh, non è un problema.
Vi chiedo scusa per questa invasione con tanto di sigaretta. Voi siete così due brave ragazze con della birra. Voi state ubriacando.
Ecco, appunto.
È giusto che
la mamma e il papà di
sappiano che nel frattempo che fingete di fare la radio, bevete.
Ho capito, ma non è che ci puoi spacciare per brave ragazze e poi sappi che dopo domani siamo da te, eh? Cioè,
le pagherò tutte.
Esattamente, esattamente. Occhio, perché non so cosa...
Bene, benvenuto.
Potrebbe succedere.
Sì, cara Fabio Docta, tu che cosa sai di Margherita Hack?
Che è una astrofisica tra le più importanti, forse la più importante che esista in Italia, è tra le più importanti del mondo. E ciao a tutti, è stato un piacere. A mercoledì con Zionet.
Hai visto? È stato facile liberarci di lui.
Vero,
eh?
Vero, vero.
Chi l'avrebbe mai detto? Vuoi
io
un po' sa cenere?
Ok,
va bene. Perfetto, quindi stavamo dicendo, dopo questa
incursione a porta aperta tra parentesi
incursione,
ragazze, ecco, dovete vivere questa radio con più tranquillità.
Ma noi siamo tranquillissimi,
le porte si aprono, si chiudono. Francesco lì sente,
qualcuno mi chiamava signorina Rottermeier
per esempio,
bisogna sciogliersi.
Dicevamo, abbiamo lasciato Margherita che aveva qualche anno,
è nera,
sì, e fare i tuoi, non mangiava le bistecche di Chianina. Dicevamo, eravamo
lei
arrivati lì.
Vegetariana?
No, lei no, l'hack
è vegetariana.
Sì, che vita triste.
Del resto d'accordo, è un grande genio, ma non ha una bellissima, forse mangiare un po' di carne l'avrebbe fatto bene anche.
Ma che ne sa, tu ce l'hai presente da giovane? Perché io me la ricordo,
no,
già vecchia.
Sì, sempre passa anziana.
Magari era una gnocca da giovane, che ne sai.
Ne dubito fortemente.
Io pure.
Credo più simile a Schwarzenegger che non a... Sì, è quel viso quadrato, sai.
Sì, un po'.
È un genio, però è terribile.
Va bene, comunque.
Non parlo più.
Eravamo rimasti che era piccolina, carina. Poi a un certo punto comincia ad andare alle medie a tipo 11 anni.
E frequenta il liceo classico. Andiamo direttamente...
No, è a 11 anni tra i suoi compagni di giochi.
Ah,
e...
bisogna andare di nuovo lì.
Allora, lo sai, ho capito, lo sai, sono uno spirito romantico.
Sì, va bene, conosce l'uomo
lei
della
è
sua
uno
vita.
Spirito romantico.
Sì, lei è lo spirito romantico.
Signora Rottermeier.
Sì.
Ora l'ammazzo.
Io so il nonno.
Come mi sto divertendo.
Anche noi un sacco. Comunque, frequenta il liceo classico, inizia a giocare a pallacanestro e va nella squadra d'atletica. Quindi significa che c'aveva pure il fisico, l'hack.
Ti è?
Mica come noi.
Voglio dire, noi che al massimo giochiamo
da maschile.
Ma no, dai, basta. Povera hack, la stiamo...
Noi al massimo giochiamo al salto del pasto. Quello è il massimo del
io nostro quello sport. Comunque,
e che cosa, in questo periodo chi conosce?
Aldo,
l'uomo della sua vita.
A me Aldo mi sa un nome...
Oh, Aldo, ci si chiama mio papi.
Sì, lo so, però mi sa un nome da cane.
Ci si chiama... È il delirio qui dentro. Ci si chiama anche il cane di Virginia. Virginia
Aldo,
che tra poco arriverà.
Ecco, appunto, facciamo una...
Un sacco di gente, stasera.
Esatto. Praticamente Aldo, chi era? Era il suo compagno di giochi, del suo stesso paese, giocavano insieme da piccoli. Poi...
Però si perdono di vista e si ritrovano all'università.
A Firenze, quando lei, d'amblè, decide di iscriversi ad astrofisica.
Sì, perché voglio dire, no? Anche mia nonna ha fatto astrofisica, ovviamente, no?
Chi negli anni 40 non ha deciso di fare astrofisica?
Negli anni 40 poi era una cosa comunissima, cioè, no?
Mia in realtà, nonna, però, se ben ti ricordi, quando siamo andate a sentire la presentazione del libro a Pavone, lei ha raccontato un aneddoto, cioè lei ha detto che era indecisa tra
lettere, no, oppure non era
no,
lettere,
filosofia
forse, e fisica. Vado alla lezione di lettere, mi faccio due palle grosse come una, si può dire.
Ha detto, no, l'ha detto lei, eh?
Detto.
Signora Marino l'ha detto lei, sì. Signor capitano l'ha detto lei, palle, non l'ho detto io.
Vabbè, comunque si annoia tremendamente e quindi dice io questa facoltà non... Perché? Sì. Delirio, Giulia.
Questa facoltà non la posso fare perché è assolutamente troppo noiosa.
Esatto.
Però chi è che gli faceva lezioni?
Croce, no, gentile, cioè tutta gente così, no? Però giustamente, effettivamente, sanno un po' di pesante.
Un cranio come quello di Margherita Hack, no? Non poteva assolutamente accontentarsi. Quindi dice, vabbè, visto che lettere mi annoia, proviamo a fare astrofisica.
Sì, no, cioè, invece che... No, non so, proprio a me mi sa una cosa completamente opposta, però lei c'ha questa passione. Tanto che questa si laurea pure così in un attimo, in quei due anni, tre.
Facendo
che...
una tesi.
Ma a me proprio i conti non mi tornano qui.
Zero
le date.
Vita sociale, questa qui.
Ma io non lo so, però.
Sì, che magari negli anni 50.
Beh, l'uomo della sua vita lei aveva trovato.
1922.
Lei aveva Aldo.
Esatto.
L'importante era che ci fosse Aldo.
No, però 1922 nasce, 1945 si laurea.
All'età di mio nonno, del 22.
Sì, ho capito, 22 anni, 23 anni, come fa a
laurearsi?
Come fa a laurearsi in astrofisica? E noi siamo ancora qui che stiamo...
Un tempo le lauree erano di 4 anni, ti diplomava a 19 anni, torna, 23 anni era laureata.
Cioè, soprattutto credo che negli anni 40, insomma, l'astrofisica non fosse anche a livelli...
Oh, ma lo sai lei su che l'ha fatta la testa?
Ecco, adesso ci arriviamo.
Sta guardando storti, che faccio? Le ricambio lo sguardo o guardo te?
Guarda me,
guardo
che
te.
È meglio.
Dimmi.
Lei si è laureata su... una ricerca a proposito delle cefeidi.
Ecco, adesso...
Che è una classe di stelle variabili. Betta, adesso ci illustri che cos'è la variante cefeide.
Come
faccio
se io...
un esempio di cefeide, per favore.
Allora, questa stella cefeide praticamente viene chiamata come la candela standard. perché dovrebbe essere, io questo ho capito, poi è un sunto molto...
Chi fa fisica ci interrompe immediatamente.
No, anche no, perché tanto...
Questo ormai... è uno di quei momenti in cui dovreste passare la musica, per esempio.
Perché?
Quando
cioè, ritrovare... Abbassate o alzate, secondo me alzate, che almeno uno
abbassate
non...
Abbassate la musica.
Comunque, praticamente sarebbe una candela standard, perché ha una luminosità costante in base alla distanza. Quindi, in base a questa, misurano la distanza delle altre galassie. E delle altre stelle, è una cosa fighissima, è tipo un punto di riferimento.
Bovissimo.
Hai capito, vero? Sono stata, sono stata estremamente chiara, Fabio.
Sì, 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 saprei ripeterlo esattamente.
Ah, veramente, no?
Sì, non ho capito che hai detto, però sembrava molto scientifico.
Uffi, io mi sono impegnata tanto, praticamente. No, basta, non ve lo spiego più.
È questo.
Informatevi.
Ecco, se volete proprio sapere cos'è una cefeide, fatevi una ricerca, no?
Beh, comunque questa ha fatto una ricerca sulla cefeide, che detta così sembra una stupidaggine.
Però negli anni 40, caspita, nessuno sapeva che cos'era una cefeide. Adesso tutti lo sanno, no?
Adesso nemmeno, però, se non altro.
Poi lei si laurea e diventa, attenzione, attenzione, precaria come tutti noi altri. Cioè, dici, la Margherita H, attenzione, attenzione, a un certo punto era diventata precaria. Talmente precaria che a un certo punto aveva detto, sai che c'è, vado a lavorare a Milano.
Stai parlando a 300 all'ora. Calma, calma.
Respira. Ha detto, vado a lavorare a Milano. Si trasferisce con il marito Aldo di qui sopra a Milano.
Mitico Aldo.
Salutiamo Luca, ciao Luca.
E salutiamo Aldo.
Salutiamo magari. Aldo.
Che non abbiamo deciso se è vivo o morto.
Ah, perché ok.
Perché l'H è viva. Aldo.
Ciao Margherita.
Aldo allora, non perché... si sa, perché Aldo. Sai, le donne vivono sempre un pochino più degli uomini,
sì,
però.
Sì.
Capita.
Comunque.
Si trasferisce quindi a Milano, poi a un certo punto a Milano lei
perché
lavora presso la Ducati.
Ah no, prima va sì, e poi si occupa di spettroscopia stellare. A me sta cosa mi piace tanto.
Perché lei è una a cui piace la ricerca, a cui piace insegnare, quindi dice, ma io che cavolo ci fa
faccio
fare?
Alla Ducati, poi alla Ducati,
a Milano.
Che fanno
torna
moto.
A Firenze, vado a insegnare ai giovani, no?
Sì. E quindi torna a Firenze.
Torna a Firenze e Belbellina, alla tenera età di, abbiamo calcolato, 28 anni,
1950.
Diventa ordinario di astrofisica all'Università di Firenze.
Perché
cioè,
tu...
Io tra 3 anni diventerò primario di psichiatria. Tu tra 4 anni diventerai primario di chirurgia, no?
Sicuramente. Stanno tutti aspettando me, sono lì che mi acclamano. Per acclamazione
questo
ci diventerà.
Per far capire un po' che i tempi andati erano forse un pochino più giovani e un po' perché lei è un geniaccio, insomma, che 28 anni primario, se primario, ordinario.
Un po' anche per tirarvela.
No, perché noi siamo consapevoli del fatto che questo non succederà mai, no? Quindi, ma come perché? E quindi, ecco, ce ne siamo fatte una ragione, giusto?
Sì.
Però,
torniamo al Poro Aldo.
Sì, perché il Poro Aldo era un uomo che ci piace a noi. Cioè, la proprio la stima, era cioè una stima di fondo.
Mi verrebbe da dire un uomo con la gonna, ma non lo dirò.
Cioè, mentre lei scopriva le stelle, lui che cosa faceva?
Lui gli diceva, dai amore, dai. Faceva tipo la cheerleader, no? Faceva
datemi
la cheerleader. Cioè, che lui era laureato in lettere, perché ovviamente
un
astrofisica non
certo.
Si può che sposare con uno che si è laureato in
anche
lettere.
Anche
no?
Carino, così.
Sì, almeno uno, insomma, parla di altro.
Giusto.
Lo sai che noia.
La morale della favola gli dice, amore, ma perché non fai... la divulgatrice scientifica,
che detta così è come perché non fai
sogno
il
ogni bambino,
il promoter finanziario,
siamo al pompiere, all'astronauta, cioè.
Esatto. E lei dice, sai che c'è amore mio, non è che hai avuto proprio una brutta idea, e comincia a fare la divulgatrice scientifica.
Sì,
da lì in poi comincia la carriera di Margherita International.
Sì, va a Princeton, giusto? Va alla ESA, alla NASA,
va all'Istituto Astrofisico di Francia, va
alla Berkeley,
va ovunque.
Sì.
E diventa un pochino l'astrofisica più importante del mondo.
Però c'aveva un grand'uomo, perché dicono sempre che vicino a un grand'uomo c'è una grande donna. Però
in questo
sarà
caso,
il contrario
già,
ogni tanto, no?
E per sancire un po' questo amore,
sì,
all'insegna delle stelle, a noi è venuta in mente una
sì,
canzone.
Sì, perché ci è venuta in mente la canzone che mette insieme sia le stelle, che è il tema un po' fondamentale, sia l'amore per sempre, perché siamo sempre lì, che tristezza.
Quanto siamo romani.
Non ci passerà mai.
Quindi...
vi facciamo sentire?
Sì, un pochino sì. I Muse con Neutron Star Collision.
You were on a mission, then our hearts combined like a neutron star collision. I had nothing left to lose. You took your time to choose, then we told each other with no trace of fear there.
our love would be forever. And if we
romantiche qua, Je m'appelle Cassandra. Erano i Muse con Neutral Star Collision, sottotitolo Love is Forever, per ricordare un po' questo amore mega galattico, che mega galattico ci sta proprio a pennello tra la H e il poro Aldo.
Mitico Aldo, che romantiche queste Cassandre.
Ma noi siamo romantiche,
no?
No?
Io no.
No. None, cioè, none mi è piaciuto.
Un'espressione finto duro, però in realtà...
Adesso tu non è che puoi svelare queste cose.
Io racconto ai vostri ascoltatori come siete, capito? Come il vostro viso in questo momento.
E allora parlavamo della Margherita Hack, perché mi pare una cosa un pochetto più importante.
Che cosa?
Allora, il motivo per cui noi abbiamo scelto la povera Margherita non è solo perché è una delle astrofisiche più grandi, più importanti della storia italiana e internazionale. No!
No!
Perché lei non è che ha detto faccio solo l'astrofisica. No!
Io faccio la divulgatrice scientifica e non. Cioè, a noi ci piace come donna, una donna che parla, che ha fatto. Soprattutto che si fa ascoltare da un punto di vista.
Il sottotitolo della nostra
socioculturale. Puntata. Quanto ci piace questa parola?
Il sottotitolo della nostra trasmissione, le donne che vogliono essere ascoltate da lei, è sicuramente una che si fa ascoltare, nel senso che la sua la dice in qualunque ambito, in particolar modo.
Sì, c'è anche da dire che adesso ormai la fanno dire perché dicono, sai, c'ha 90 anni.
E secondo me si toglie dei pruritini che magari prima da giovane, visto che magari
dici, secondo me l'ha sempre detto,
camuffandoli da senilità, come...
esatto, demenza da senilità, e in realtà dice delle
ci sta,
cose.
Salutiamo i pazienti che domani mattina mi vedranno in reparto a geriatria.
No, penso che ci stiano ascoltando, no?
No,
cioè, c'è un'insonnia a una certa età, però insomma dai,
vabbè, comunque
s'aggirano come sonnambule.
Dicevamo, la Margherita ha parlato spesso e volentieri del suo rapporto con Dio e con la religione.
Ah, e noi qui. tema leggero,
apriamo un portone
alle 11:04. Chi non vuole sentire parlare di Dio e religione? Cioè, io no, però insomma.
Ma lei, in realtà la posizione della povera Margherita è semplice, cioè nel senso, lei dice: io sono puramente atea.
È semplice, giusto?
Io non credo in Dio, io credo nella scienza, e sì, ma io non credo in Dio non tanto come perché è un'entità in cui vedo delle cose particolari. No, non credo in Dio perché non è dimostrabile.
Da un punto di vista scientifico.
Come fai a dimostrarmi l'esistenza di Dio?
Però dice pure che non puoi dimostrare la non esistenza.
Esatto, e quindi dice, però fino a che non è dimostrabile, io non ci credo.
Sì, in realtà dice che non crede in nessuna religione o forma di soprannaturalismo. E l'associazione soprannaturalismo-religione a me piace.
Insomma, c'è una normale su questa terra.
Praticamente.
Esatto.
E poi dice pure, tutta sta sola, serenata, adesso non so, un termine che renda l'idea, sull'etica, la morale, no? Che uno deve essere morale perché è religioso. Lei,
anche il laico può essere morale, esatto. Il laico può essere etico.
Perché dice che l'etica non deriva dalla religione, ma dai principi di coscienza, che io devo ammettere che... Cioè, questo è un bellissimo ragionamento.
Soprattutto
però secondo me un sacco di gente è priva proprio di coscienza e di buonsenso a priori, quindi non è etico.
Sia credente
No, a prescindere, quindi non è etico a priori, cioè non ce la fa proprio il concetto del buonsenso e del rispetto verso gli altri, non ce l'ha. Oddio, arriva ancora più gente, basta.
E rispetto a Margherita e alla religione, lei fa un paragone interessante, cioè lei parla di Gesù.
Scusa, potete fumare? Non è che...
Non credo.
No. Ah, allora no.
Parlavamo della povera Margherita.
Ci affumicano sempre, non è che sia
un problema. Non è vero, è la prima volta che vi conosciamo, quindi...
Ma no, non voi
in generale. Allora...
Generally speaking.
Mi fai dire questa cosa?
Vai, scusami.
La dottor Meyer che...
Sono incazzata oggi, una cosa...
No, non è oggi, è sempre così.
Ma non è vero, quando vi ascolto, perché io vi ascolto, anche se voi... Dite che non è così, e lei è molto più
Quante
tranquilla.
Quante puntate hai ascoltato su 6?
2.
Adesso 4 con questo, visto che sono qui, no?
Mamma mia, sa anche fare i conti, attenzione.
Fino a 11, poi non esageriamo.
Secondo me con le mani, quando va oltre le dita delle mani è spacciato.
Sono lì per i piedi.
Però ci sono gli amici, sono le loro, quindi...
Perfetto, va bene.
Stringiamo. Questa cosa è importante, dobbiamo dire, che lei parla di Gesù come del primo grande socialista. E dice... Porca miseria, ma perché uno per essere morale deve essere per forza
religioso?
Credente? No, semplicemente Gesù era... Io non credo in Gesù come entità religiosa, no. Come figlio di Dio, come parte della Trinità, eccetera, eccetera.
Adesso perché ti stai inerpicando in questi discorsi?
Ma come personaggio storico?
Personaggio storico come il primo grande socialista, come il primo che ha detto ama il prossimo tuo come te stesso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto.
Poggi il traguaggio.
Ho preso tutti quanti i congiuntivi, mamma sono un mito.
È la Toscana
anche
che è
De
in
André,
lei.
Forse qualche anno dopo di Margherita Hack diceva le stesse cose,
esatto.
Inquadrando Gesù nel suo ruolo di personaggio storico e dicendo che era...
Ma al solito le donne vengono prima degli uomini.
Che era il più grande rivoluzionario, no? Ma esiste il primo grande rivoluzionario.
La buona
Ma la Margherita era prima. Comunque andiamo avanti, non siamo polemici, dai, su, forza. Perché mi fate fare la dottor Meyer della situazione?
Perché lo sai,
cioè
ce l'ha inside. Noi ti stiamo assecondando.
Noi osserviamo lo spettacolo.
Da sola?
Esattamente.
Che bello.
Però va bene. Quindi questo è tema religione. Altro tema scottante, tema UFO.
Allora, la Margherita
dopo
e gli
Gesù Cristo, l'UFO, giusto?
Più o meno siamo sullo stesso livello.
Perché
secondo lei
detto, ma cara Margherita, lei ha studiato l'universo, ma secondo lei esistono altre forme di vita nell'universo?
E lei dice no. Anzi no, lei dice sì, esisteranno, perché in tutte quelle condizioni, cioè ogni volta che si creano le condizioni affinché la vita possa nascere, probabilmente nasce, cioè,
la
probabilmente
vita nasce.
È nata.
Però qual è il problema? Che noi uomini non potremo mai superare la velocità della luce, quindi non potremo mai raggiungere quelle galassie e quei pianeti dove
la vita
si è creata così come si è creata nel nostro pianeta. Quindi di fatto...
Praticamente siamo punti a capo. Di fatto tutto quello che spacciano per UFO
è
i mass media...
ma non
che lei esclude il viaggio alla velocità della luce.
Esatto.
Quindi.
Beh, giustamente.
Che ne sai?
Tu lo includi?
Un futuro... no, molto,
in
molto,
un futuro
molto,
a lungo
molto
termine
remoto. O magari potrebbero essere queste stesse creature
che vengono loro,
esatto, magari stanno molto più avanti tecnologicamente. Star Trek, insomma.
Sì, eh? No, era 2011, no. Però andiamo, va bene.
Niente, sì, non ce la puoi
su
fare.
Su Kubrick mi ha fregato.
Sì. Però lei dice che quindi tutto quello che ci spacciano fuori sta succedendo di tutto. Tutto quello che ci spacciano per UFO, avvistamenti, navicelle spaziali e bla bla bla, sono allucinazioni oppure
aberrazioni ottiche scientificamente dimostrabili. Me la so studiata, me la so imparata.
Brava.
Mamma mia.
E a noi questo al solito ci gonfia un po', ci piace, no? Questa scena.
Cioè, la vista che impazzisce?
Chi è che impazzisce?
La vista.
Lei, la signora vista.
Ah, ok, no, perché sono un po' sorda.
No, è proprio sì, che c'hai degli effetti ottici, mm-hmm, che però sono spiegabili in modo razionale.
Ah, tipo sì, uso di sostanze stupefacenti.
Beh, quello non sono effetti ottici, è proprio.
Insomma, io.
Comunque. A proposito di spazio, a proposito
di
spazio.
Alieni.
A proposito di alieni, noi abbiamo deciso di farvi ascoltare una canzone che ci piace molto. Giusto?
Piace a lei.
Piace a me, sì. Questa piace a me.
Non so assumere manco la responsabilità del pezzo.
No, perché questa piace a me, effettivamente. Che si intitola Extraterrestre. È Eugenio Finardi, è proprio un classico.
Che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza. Extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Dice extraterrestre, portami via,
voglio tornare indietro a casa mia, extraterrestre, vieni a cercare, voglio tornare per ricominciare, oh extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia, oh extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare.
Tardissimo qua su Gemma il Cassandra.
È tutta colpa di?
Fabio Docta di Zionet.
Sì, sì, è tutta colpa sua. Ci siamo un attimo distratte perché ci faceva ridere, però se n'è andato.
Meno
quindi
male.
Forse riusciamo a fare una cosa.
Allora, la signorina Rottermeier che in me riprende il possesso e quindi.
Per parlarci di Margherita Hack e.
Nucleare.
Esatto. Perché è un tema un po' attuale, quindi volevamo saltarlo visto l'ora, però un attimo facciamo un sunto.
Cioè, lei è una delle poche che ha detto sì al nucleare, e in particolare sì al nucleare in Sardegna.
Sì, che detto così, insomma, spieghiamo. Praticamente la HAC dice, io ci ho lavorato una vita col nucleare, lo conosco molto bene, e secondo me non c'è motivo di essere così preoccupati.
Esattamente.
E soprattutto, dice, non è il problema il nucleare. Il problema è la sua organizzazione, perché bisogna dire sia il nucleare come fonte di energia,
anche perché è l'unica
poi,
fonte di
politicamente,
energia, tra virgolette, pulita, perché poi vabbè c'è il problema delle scorie.
Esatto, poi politicamente e proprio dal punto di vista organizzativo cercate di trovare un modo che la renda ancora più sicura, ma non è appunto dove cioè è importante dove mettere le scorie, dove evitare di sicuramente mettere una centrale in un posto sismico, tanto che è il motivo per cui lei dice di farlo in Sardegna, con grossa indignazione dei sardi che dicono ma voi siete pazzi, volete fare una centrale nucleare in Sardegna, la patria del turismo, la patria di Porto Cervo, cioè, no? Pensa un po' se ce lo facciamo fare su una botta.
Assolutamente no, non va bene.
Quindi lei dice sì al nucleare, ma appunto in maniera prettamente scientifica. E poi dice affrontiamo i problemi correlati al nucleare. Sbaglio?
Esatto, poi soprattutto diciamo che affronta il problema del nucleare soprattutto da un punto di vista scientifico e di utilizzo delle energie rinnovabili rispetto a quelle non rinnovabili, appunto a causa dell'esaurimento del petrolio, a causa dell'inquinamento del petrolio,
assolutamente c'è da fare qualcosa. Il nucleare è sicuramente il tipo di energia più pulita se si trovano dei siti di smaltimento per le scorie adeguati.
Sì, e sì, se si fa tutta la
opinabile.
No, ma poi se si fa tutta la, come si dice, la manutenzione
necessaria.
Certo. Poi ovviamente adesso siamo reduci da
che cosa ha detto lei dopo il terremoto in Giappone?
Ha detto che fare un referendum in questo momento è fare un referendum per il no, ovviamente, perché la gente è vittima di questa
troppo forte l'influenza di quello che è successo dall'altra parte del mondo, e quindi comunque questa era in sintesi, l'abbiamo dovuto un po' stringere perché era un pochino
sì,
più corposo l'intervento,
ecco.
Però, visto che la cara Margherita parla sempre di astri, pianeti, cose, noi abbiamo deciso di
salutarvi, cioè di salutare Margherita Hack per poi passare alle nostre rubriche con
una canzone che parla della Luna, che è l'astro più vicino a noi, anzi è un satellite, e la Luna Bussol, Redana Bertè.
E la luna bussò alle porte del buio. Fammi entrare, lui rispose di no. E la luna bussò dove c'era il silenzio. Ma una voce sguaiata disse non è più te. Dopo aver pianto un po', per un altro no, per un altro no. quello sguardo non si accorse di lei. Ed allora provò ad un batti in piscina. Senza invito non entra nemmeno la luna. Quindi rotolò su champagne e caviale, se ne andò a cercare un po' più là qualche cosa da fare.
Devo ammettere,
sì, siamo veramente in ritardo, però ce ne faremo una ragione, no?
Tanto Francesco se ne farà una ragione. Ciao Francesco.
No, in realtà dai, dopo di noi non ce ne sono, quindi se sforiamo un attimino non succede niente.
Perché è la prima volta che sforiamo, dai.
No, non è vero, la seconda.
Vabbè, mi sei pignola. Poi se fai, ti fai della Rottermeier.
Sì, sto facendo la Rottermeier del momento. Quindi
questa è la sigla della Cassandra News.
La Cassandra News
della settimana. È veramente bellissima, cioè, non ve la potete assolutamente perdere.
Questo
l'abbiamo presa da una fonte autorevole,
cioè, The Guardian,
cioè uno dei giornali britannici più rispettabili.
Più sì, più. Ci piace un sacco, cioè a me piace un sacco perché è spudoratamente di sinistra e mi piace un sacco.
Detta, perché esprimi così le tue idee politiche? Devi rimanere. Siamo quasi in campagna elettorale, poi ti censurano, fanno come a Santoro. Ti
posso
chiudono.
Dire, cioè, c'era un grande capo, un grande capo indiano,
sì.
che avrebbe detto: sti cazzi, pensa che.
Esatto.
Ok, quindi ho reso l'idea. Comunque, la Cassandra's News è di questa settimana è il porno per le donne fatto dalle donne. Questo è il titolo.
È assolutamente bellissimo. Allora, praticamente c'è questa tipa che si chiama Anna Arrowsmith,
ma in arte Anna Spann.
Spam. Spam è per, però spunk per esempio è un'altra cosa.
No, me spun mi fa di spanna.
Me spunk mi sa di sculacciata, quindi ecco. È il mezzo tra l'alternativo e il porno, che è poi esattamente quello
che lei
intende. Praticamente questo tipo fa la regista dei film porno, però dice bisogna un attimino
ridimensionare anche il porno, perché anche il porno nasce per gli uomini. E che palle.
E che no, basta. Cioè, porno per gli uomini, no. Porno no. Anche per le donne.
Esatto. Per le donne. Cioè, sia fatto da donne che per le donne.
Esatto, perché asserire che solamente gli uomini guardano il porno è, secondo lei, una cosa ormai superata. Cioè, anche le donne dovrebbero poter guardarsi il loro porno e sfruttare il mondo dell'erotico così.
Pornografico. Ci piace.
E dice, siamo perché io... sempre dobbiamo mettere la
l'infermiera sexy?
Che poi noi siamo particolarmente sensibili a questo tema, perché preferiscono sempre le infermiere e le dottoresse. Però
le dottoresse sono rotte a maglia.
Esatto.
E qui metto un punto.
Punto. Allora, le scolarette arrapate, oddio, le infermiere un po' zozze, le tate un po' ninfomani, cioè sempre le casalinghe un po' arrapate, cioè sempre questa figura della donna un po', tra virgolette, no, sottomessa, un po' così. Invece no,
e lei,
cavolo,
dice basta,
basta,
basta, evitiamo. Adesso stereotipiamo l'uomo. Però in realtà poi nei suoi porno decide che comunque cercherà di togliere anche lo stereotipo dell'uomo, quindi non presenterà l'uomo mafioso, non presenterà l'uomo con il ricco, straricco con il cognac, non presenterà il golfista, non presenterà il pappone, cioè,
oh,
devo dire questo.
Brava donna!
Stavi aspettando?
Sì, stavo aspettando quello.
Quindi,
ha anche indetto una cosa che si chiama Feminist Porn Awards.
Oh.
Cioè, attenzione, il porno migliore secondo le donne, che direi che è una cosa che gli fa particolarmente, è un merito particolare, no? Particolare onore.
E questa?
E questa era la Cassandra's News.
Immagino che sarete particolarmente lusingati da questa cosa.
Assolutamente sì. Però scusa, è una che dice, beh, perché l'industria del porno deve essere dominata dagli uomini? Le donne devono prevaricare anche in quello, quindi donne, guardatevi porno.
Dici che è questo il punto?
Il messaggio sì, alla fine è quello. Riconquistate anche quello. Anche il mondo del porno lo conquisterete. Ormai siamo arrivati a un punto di indipendenza.
Ma perché che dice? Che prima c'è stata la rivoluzione sul sexual toy.
Esatto.
Cioè,
quindi,
siamo passati dalla...
E io avevo suggerito la visione di uno spezzone di Sex and the City, che però la Betta mi ha bocciato.
E vabbè, chissà perché. Insomma, comunque siamo passati
qualcuno
dalla...
Dice, stereotipiamo o stereotipizziamo?
Stereotipizziamo forse.
Oppure stereotipizziamo.
Ecco, esatto. Nessuno delle due, direi. Qualcuno è Francesca.
La una, la due, la tre.
La tre. Comunque, questa è la Cassandra News
della settimana. Poi passiamo alla rubrica
numero 2.
Quella proprio più...
Stasera abbiamo l'imbarazzo della scelta.
Attenzione, perché
io
abbiamo...
vi dico che ha scelto Giulia. E qui...
No, io non ho scelto, ho deciso di dirle tutte e due.
Ma no, non ci abbiamo tempo, è tardissimo.
Ma come facciamo veloci veloci allora. Allora, praticamente ci hanno scritto in realtà un uomo e una donna. Forse visto un po' il mood della serata,
che è pessimo, cioè in realtà si è ripreso. Fortuna Fabio.
Grazie Fabio Dofka.
Grazie.
Sei nato. E abbiamo deciso di, siccome sennò diventava troppo femminista, troppo la visione sempre rosa,
ci abbiamo un Cassandro.
Un Cassandro che ci ha scritto.
Ma Cassandro,
secondo voi,
mi urta proprio il
Apollo.
Un Apollo, sì.
Un Apollo ci ha scritto: care Cassandre, ma secondo voi dove finisce il sesso e inizia l'amore? Sono un sacco in crisi, aiutatemi, puntini puntini.
Così ha scritto.
Sì.
Adesso tu risponderai. Vai.
Tocca a me?
Secondo me sì, nel senso che io tanto finisco sempre sulle stesse cose, quindi meglio che
sospiro.
Evito.
Ah,
dai.
Allora,
dici Giulia, illuminaci.
Potremmo dire che sesso e amore è una questione di età, ma non lo è.
Ecco.
potremmo dire che sesso non era una questione di appunto sesso nel senso maschio femmina, ma in realtà non genere. Lo è. Sì, di genere.
No, lo è, questo un po' lo è.
Fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Perché anche gli uomini dicono che distaccano quello che è il sesso dall'amore.
L'amore dal sesso. Non poi si dice anche Venditio diceva non c'è sesso senza amore.
Diciamo che secondo me è una questione di proporzioni.
Nel senso che?
Nel senso che alla fine la pensiamo tutti quanti uguale, però in proporzione la pensano di più in quel modo gli uomini rispetto alle donne.
Forse, dipende sempre dalle donne,
quindi
dipende dal
il
momento.
Tuo poi caro amico Apollo, cioè sono un sacco in crisi, che cosa vuol dire? Cioè nel senso hai trovato la donna della tua vita ma
no,
vorresti continuare a distribuire?
No, ma questi sono sensi di colpa.
Ah, quindi dici che le corna ci sono state?
No, ma che corna? No, è che lui c'ha una storia evidentemente di
solo
amore, no, di solo sesso, mi sono sbagliata. E si sente un po' in colpa, però
il problema
allo stesso tempo
lo sai qual è il problema? È che noi femmine a un certo punto, dopo un pochino che c'è solamente sesso, poi a un certo punto ci si scatta qualcosa, deve essere
ci
qualcosa proprio è l'affetto, neanche l'amore, è proprio l'affetto che ci frega.
Secondo me il sesso non esiste. E qui chiuderei.
Bene, allora direi che dopo questa frase possiamo anche salutarvi, dirvi che
vabbè,
ci vediamo la settimana
così
prossima.
Sembro cretina, però uffi, c'ho una Giulia, c'ho una concezione aulica anche di questo, come di tutto fondamentalmente. È tutto lì che, cioè, mi frego lì io. Cioè, fino a lì vado pure bene, poi mi intreccio. Ho capito. Uffa, soffio, sentite.
Betta, dimmi. Sono 6 puntate che ti sono il microfono.
Fatti delle domande.
Beh, la prima puntata hai tossito, le altre 5 hai soffiato. È colpa mia?
No, assolutamente no.
Comunque. C'è qualcuno che chiede se mangi dei messaggi subliminali, ma noi andremo oltre.
È sempre Francesca, sì, cioè, ovviamente.
Amore della nostra vita.
Esatto. Comunque, diamo la buonanotte, perché secondo me questa sera
abbiamo anche fatto troppo.
Sì. E diamo appuntamento a lunedì prossimo, stesso posto, stessa ora.
Esatto.
Anche se in realtà probabilmente faremo un'incursione anche mercoledì.
Cassandra in ascolto, mercoledì sintonizzatevi su Zion.
Sì, romperemo un po' le scatole, visto
forse,
che ci
forse
sono state rotte, noi
forse
cambiamo, che siamo un po' vendicative.
No,
quando mai? No.
Un po' signorina Rottermeier. Con questo noi vi salutiamo e vi diamo la buonanotte. Abbiamo deciso che per darvi la buonanotte ci voleva una canzone un pochino più tenera, un pochino più romantica, come all'inizio. Cioè abbiamo fatto un po' un cerchio, no?
E siamo tornate all'inizio,
alla romanticità.
Sì,
la romanticità con i Coldplay e con Scientist.
The Scientist. Buonanotte. I'm sorry, you don't know how lovely you are.
Take me back to the start.